105.50, andiamo direttamente in gamba tesa, direttamente abbassando, togliendo il volume a questo pezzo che presenterà dopo Andrea, al nostro terzo approfondimento. Lo faremo in compagnia di Mattia Cavani di Redacta, associazione di dei freelance. Ciao Mattia.
Ciao Benny.
Allora Mattia, mi ricordavi a microfono spento che ci siamo già sentiti per il numero 2 della nostra rivista Officina Primo Maggio, insomma, e ti abbiamo chiamato appunto per invece il numero 4 che è uscita verso metà, insomma, 2021 inoltrato. Noi arriviamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, ma l'articolo che hai curato insieme a, perché non eri da solo, ma non mi, cioè, insieme non è solo il tuo l'articolo.
Andrea Bottalico.
Esatto, non mi veniva. Andrea, scritto con Andrea Bottalico, lavoro e conflitto lungo la filiera editoriale, è assolutamente attuale, ma al di là dello spazio, del tempo, insomma, permettimi questa roba qui. Quindi lo trovate assolutamente in maniera gratuita in PDF sul web, cliccando su officinaprimomaggio.eu/lavoro e conflitto lungo la filiera editoriale, o semplicemente andando a cercare Officina Primo Maggio, cercando il numero 4 della rivista, che potete scaricarvi gratis. Poi se volete cartaceo c'è tutto, insomma, quello che potete fare lo vedete sul sito, non sto qui a dilungarmi. Perché parlavo di spazio-tempo attualizzando? Perché leggendo quest'articolo abbiamo scoperto che un'inchiesta sullo stato dell'editoria, insomma, che era proprio, infatti l'articolo si chiama Lavoro e conflitto lungo la filiera editoriale, è stata fatta verso gli anni 70, insomma, in quel meraviglioso decennio tra il 68 e il 77, da Index, vado per flash, non sto qui a spiegare, magari se vuoi entri tu nel merito, Index Archivio Critico dell'Informazione durante gli anni 70, come dicevo, dove è indicato uno degli effetti più perversi del meccanismo oligopolistico nei confronti dell'editoria minore. Il potenziale produttivo distributivo spinge i grandi gruppi a saturare la domanda, riducendo anche fisicamente lo spazio di mercato degli editori di minore dimensione, che a loro volta tendono a sovradimensionare la propria produzione, sia per contrastare gli effetti di saturazione prodotti dall'oligopolio, sia per raggiungere soglie quantitative tali da rafforzare le strozzature del circuito distributivo. Questo lavoro sembra essere abbastanza attuale, infatti era questo un po' il paragone, perché il lavoro pubblicato da Index ovviamente c'ha delle robe pre-internet, quindi insomma potrebbe essere un po' ostico nel leggerlo, però assolutamente in questo articolo si fa notare come è attuale invece buona parte di quello che è scritto, perché l'editoria praticamente funziona ancora così. Funziona un po', sì. sul monopolio del circuito distributivo. Poi finisco, scusami l'introduzione. Dicevo, questo lavoro sulla distribuzione libraria analizza anche un po' le lotte sulle mobilitazioni delle città del libro dal 2018 al 2021 da parte dei Sicobas, in quello specifico settore che mi sa che si trova di Stradella, e chiude con un intervento di un delegato sindacale ai lavoratori della città del libro, di sempre di Stradella, durante Cartalotta del 14 luglio 2021. Questo è un po', proprio per sommi capi, ho letto un po' l'anticipo tra le righe dell'articolo, non lo nascondo, è un po' questo che ti chiediamo, di insomma di andare a sviscerare, a snocciolare meglio questo articolo. Ci ha particolarmente colpito l'attualizzazione di questa inchiesta fatta da Index, incredibile, che ancora insomma ci ritroviamo nonostante la venuta di internet, via.
Sì, sì, abbiamo trovato questo pezzo in un libro che è del 79, se non sbaglio, di Arcana, che si chiama I fiori di Gutenberg, e che raccoglieva tutta una serie di riflessioni, testi proprio di quel periodo, in cui di fatto, insomma, la differenza col mondo di internet che cita l'articolo è il fatto che in quel periodo appunto c'era la Pontirossi, c'era di fatto una struttura sostanzialmente distributiva alternativa, che proponeva dei contenuti diversi di fatto gruppi intellettuali, ma anche una composizione appunto di classe, persone diverse che non avevano la possibilità di esprimere il loro punto di vista, passavano da questi circuiti, e loro per primi si posero il problema di ricostruire un po' come funzionava il settore editoriale, proprio per di fatto in un lavoro di farne parte e diciamo rompere queste dinamiche o quantomeno comprenderle per inserirsi meglio. Quello che dicevo di internet è un po' cambiato in questo momento perché ovviamente la possibilità di esprimere dei punti di vista alternativi così con i nuovi media è diversa, no? Cioè ovviamente negli anni 70 chi controllava la stessa libreria controllava veramente una grande fetta del mercato culturale, della produzione culturale, però diciamo che appunto come dicevi il potere degli oligopolisti della distribuzione è qualcosa di molto simile. Insomma, l'articolo poi va un pochino più nello specifico sull'oggi e insomma fa notare che in questo momento nel settore editoria libraria i più grandi distributori, che per semplificare sono quelli che portano i libri dalla tipografia alle librerie e si occupano anche di tutto il meccanismo delle rese e quindi mobilitano libri da una parte all'altra Italia e sono in questo caso gli stessi produttori, cioè i più grossi distributori sono Messaggeria, che è parte del gruppo GEMS, e Mondadori stessa. E dunque
si spartiscono quasi il 100% del mercato, un po' il 40% e un po' il 50%, leggevo insieme sempre nell'articolo, giusto?
Sì, siamo su almeno sull'80%, sì, è molto alto.
Grosso modo siamo all'80%.
Sì, costa, cioè questo sul prezzo di copertina incide circa per il 60% per le case editrici che sono clienti di questi grandi gruppi, quindi è veramente un oligopolio molto importante, diciamo, definiscono anche, quindi diciamo che quella parte lì di quell'analisi di index è sicuramente abbastanza attuale. Però insomma, come anticipavi, questo articolo qua, oltre a fare questa breve ricognizione sulla struttura della distribuzione, che sostanzialmente è per identificare il perché è così importante parlando di libri, va poi a vedere la dimensione del lavoro e delle lotte. Questa cosa qui, lo spunto per questo articolo è nato appunto da questa serata che abbiamo fatto il 14 luglio, data non casuale, dell'anno scorso, al COX 18, Libreria Calusca di Milano, che tra l'altro ovviamente è la libreria di Primo Moroni, che era insomma l'anima della distribuzione della Punti Rossi, no? Questa distribuzione alternativa, quindi un luogo a suo modo perfetto per organizzare una cosa del genere. E che cos'era? Era di fatto una serata organizzata da Redacta, che è questo gruppo che insomma riunisce i lavoratori freelance, quindi liberi professionisti di editoria libraria, e insomma noi di Redact abbiamo sempre quest'idea che va bene, guardiamo come funziona il settore a partire dallo sguardo dei freelance, però per comprendere le dinamiche complessive, per fare un ragionamento sul lavoro, è importante anche guardare il resto della filiera, e visto che non lo fa nessun altro, nel senso, ci fa molto piacere farlo, soprattutto quando ci dà la possibilità di incontrare lavoratori che fanno delle lotte, come era il caso di Stradella, perché appunto l'occasione dell'incontro è questo sciopero che c'è stato, se ricordo bene, nel giugno 2021, organizzato da Sicobas a Stradella. Stradella è un punto nevralgico della distribuzione libraria. Stradella è in provincia di Pavia, non lontano da Milano, ed è veramente la piattaforma logistica, il magazzino da cui passa la stragrande maggioranza dei libri in Italia. E dunque questa piattaforma è stato inserito un nuovo macchinario che ha messo insomma, a rischio dei posti di lavoro. Poi c'erano altre richieste riguardo indennità di maternità, di malattia e la mensa, e dunque i lavoratori hanno trovato la forza di fare questo sciopero, che è stato estremamente efficace, perché quando poi la distribuzione è così concentrata è sicuramente anche fragile, perché bloccando il punto da cui passa la maggior parte dei libri, poi l'effetto sul mercato è importante. Infatti quel periodo lì molti libri in uscita hanno avuto dei problemi. Dunque, finito questo sciopero, vinto, hanno ottenuto quello che chiedevano i Sicobas, abbiamo deciso di invitarli un po' per festeggiare insieme, ma un po' anche per raccontare le nostre storie. Quindi noi abbiamo raccontato un po' il punto di vista e i problemi dei lavoratori autonomi del settore, e c'erano dei delegati del Sicobas che ci hanno raccontato il loro, e sono partiti però dai problemi nel senso che riguardavano non solo questo sciopero, ma questa zona di questa città del libro di Stradella ha avuto numerose vertenze negli anni, insomma, con problematiche. La più famosa è quella del 2018, partita in questo caso dalla Camera del Lavoro di Pavia, che aveva scoperchiato questo sistema di cooperative in subappalto, che, insomma, come sappiamo, poi anche insomma, Primo Maggio e Officina Primo Maggio ha una tradizione, no, di guardare con grandissima attenzione il mondo della logistica, e dunque anche qui abbiamo ritrovato quelle articolazioni di cooperative subappalto, terziarizzazione del lavoro, che sostanzialmente servono a comprimere il costo del lavoro, di fatto i diritti.
Ecco Mattia, ti interrompo un secondo, poi continui, scusami, spero che tu non perda il filo. Proprio a proposito di questo, metà della rivista numero 4 è dedicato un po' alla logistica. Leggevo tra le righe degli articoli, il numero 4 di Officina Primo Maggio è legato molto alle riflessioni sulla logistica. Volevo solo segnalare questo, via, continua pure, scusami.
Sì, tra l'altro c'è anche un articolo che credo sia molto attuale, che è quello di Carlo Tombola, che parla di The Weapon Watch, che faccio solo questa breve dedicazione, però di fatto è un progetto di ricostruzione della logistica delle armi e delle guerre a partire dalle lotte di portuali. È un progetto di fare un grande database, quindi in questo momento in cui, diciamo, armi si muovono per la penisola in direzione ucraina, diciamo che è un articolo molto attuale che consiglio assolutamente di leggere e di seguire il progetto Weapon Watch, che è questo database molto ampio. E poi ovviamente ci sono altri articoli come la cronologia delle lotte della logistica, curata sempre da Andrea Bottalico, e sì, anche altri, insomma. Comunque rimane una specializzazione, è un settore talmente importante in Italia, e insomma, che continuiamo a seguirlo anche perché esprime una conflittualità insomma, sicuramente
notevole,
elevata.
Sì.
E tornando un po' alla città del libro, sostanzialmente la cosa forse interessante capire è che è gestita da questa Ceva Logistics, che è questa grande impresa che è stata poi comprata qualche anno fa, mi sembra il 2017-2018, da quest'altra impresa di logistica ancora più grande, che è una delle più grandi al mondo, e dunque in quel momento lì, pochi mesi dopo, è scoppiato questo grande scandalo, e questa azienda qua è stata commissariata per mesi dal Tribunale di Milano, perché appunto c'erano queste accuse molto pesanti di caporalato. E poi anche nel 2020 ci sono stati scioperi organizzati questa volta dal Sicobas, e arriviamo al 2021 con quello di cui ho parlato. Poi il delegato Sicobas che ha partecipato alla serata ha raccontato di quando ha cominciato a lavorare lui in quel settore lì, in quella Stradella, e dunque è arrivato addirittura al 2010. Cioè, quindi si parla di una situazione che dura da anni, e ha raccontato aneddoti, cioè, veramente terrificanti, di uno sfruttamento incredibile, e lui si considerava uno dei più fortunati. Cioè, si parlava di 6,40 euro lordi l'ora con buste paga inesistenti, che dovevano essere, si doveva pagare per avere la busta paga, arrivava un bonifico di 500 euro e poi il resto veniva calcolato un po' a occhio, forse ti arrivava, forse no, umiliazioni, cioè è veramente un racconto che è anche difficile da rendere in radio, perché insomma mi sento un po' di rovinarlo, però sostanzialmente c'è un arbitrio per quanto riguarda, nel senso, chi organizza il lavoro nei confronti dei lavoratori, incredibili. lui si considera comunque uno dei fortunati, è comunque italiano, con un minimo di rete, e dunque ci ha raccontato un po' il suo percorso, che è passato da, attraverso appunto un primo approdo alla CGIL, e poi dopo è passato al SICOBAS, che è il sindacato in cui è ancora, e in cui sostanzialmente era molto soddisfatto del fatto che lui, come si definisce da solo, italiano medio, così ha avuto tutto un percorso di crescita che gli ha fatto capire che, nel senso, gli scioperi, le lotte, la conflittualità pagano, e ovviamente adesso in questo momento lui si trova a fare il delegato e dunque a spiegare ovviamente agli altri queste cose, però insomma è stato un momento bello di empatia, di molto, cioè addirittura insomma alcune persone sono commosse perché insomma non si sentono tutti i giorni. È stata questa serata molto bella, poi è finita insomma con un dibattito anche con Sergio Bologna, insomma, che si occupa di logistica da tantissimi anni, altri intervenuti, c'era una serie di congiunzioni astrali di tante persone appassionate di questi temi, sia a livello sindacale che a livello più di logistica, che insomma sono incontrate, e poi sono finito anche a fare una birra, insomma è stato un bel momento di socializzazione.
Ecco Mattia, tornando un po' su Index, risbobino un attimo, perché la cosa che mi ha più affascinato sono i punti rossi. Io li conosco per sentito dire, perché nel 77 avevo pochi anni. Se puoi un po' fare un focus sui punti rossi, e se c'è un termine di paragone, attualizzando, visto che come Redacta lavorate molto su anche su questo tipo di aspetto.
Sostanzialmente, magari posso dire due cose sulla libreria, sulla Calusca, che di fatto era questa libreria mitica, insomma, di Milano, che poi esiste ancora ovviamente, che era uno spazio con questo Primo Moroni, militante, editore, libraio, era anche l'editore di Primo Maggio, in cui passavano un po' e si scambiavano, si incontravano un po' tutte le anime della sinistra, anche l'estrema sinistra dell'epoca, e quindi un luogo di scambio, e appunto in un contesto in cui il mercato della distribuzione era fortemente orientato da grandi gruppi industriali, sostanzialmente. In quel momento lì si provò a fare tra l'altro la prima distribuzione nazionale, perché all'epoca le reti distributive erano sostanzialmente divise per aree, macroregioni diremmo oggi, però nord, centro, sud sostanzialmente. Quindi si provò a fare la prima distribuzione nazionale di libri, ma non solo, anche volantini, riviste e altri tipi di prodotti, e prodotti, insomma, prodotti dai militanti, e c'era questo scambio di materiali che insomma ci raccontavano, che avveniva spesso anche in maniera abbastanza informale, con magari persone che prendevano la macchina per andare da una parte, si prendevano un po' di riviste da portare da una libreria all'altra, insomma è stato un tentativo glorioso, insomma abbastanza organizzato, però appunto non voleva essere una struttura industriale, però insomma che poi pian piano un esperimento che è andato a spegnersi, però ha avuto insomma nel 77 soprattutto una forza notevole anche di appunto proprio distruzione di idee, di materiali insomma importantissimo. E in questo momento non mi sembra che ci siano cose, insomma ci sono diverse strutture indipendenti, distributive, piccole, che certamente faticano nella competizione con questi oligopolisti, e insomma alla fine la questione vera è che il distributore è una sorta di banca per gli editori, quindi ha la funzione soprattutto di tenere, cioè di pagare in tempo e garantire un po' il flusso di cassa all'interno del settore. E nel senso, i piccoli fanno un pochino più fatica a garantire queste cose in generale, quindi è molto, e poi ovviamente la concorrenza che può fare qualcuno che detiene il 40% del mercato e magari come messaggeria controlla anche i grossisti, che sono una sorta di altro canale, è veramente difficile competere. Però come dicevamo poi all'inizio, per fortuna ci sono adesso altri canali, appunto, in cui questi tipi di contenuti possono passare, e dunque questa barriera di accesso al mercato culturale è meno rilevante in questo momento. Mi sembra una cosa sicuramente positiva. Internet ha liberato sicuramente molte energie, ha aperto dei campi, insomma, di distribuzione.
Ecco Mattia, prima di salutarci volevo farti le ultime due domande, quindi puoi rispondere brevemente perché questa domanda è un po' più ampia e va anche al di là di quello che abbiamo letto nell'articolo. Ecco, l'editoria, la distribuzione è Amazon nell'epoca di internet. Cioè, quanto ha cambiato, ha modificato questo modo, insomma, tradizionale di distribuzione, la prima. E la seconda, insomma, come possiamo trovare documenti e informazioni su Redacta per i freelance all'ascolto che vogliono, insomma, informarsi e organizzarsi come avete fatto voi?
Ok, allora per la prima domanda, se hai tipo 5 ore possiamo provare. No, vabbè, scherzo,
Infatti,
però
introducevo che era
sostanzialmente.
una specie di battuta, dice, non è possibile farlo in poco, però se riesci, se
No,
no vai
sì.
direttamente alla seconda.
Chiaro, no, beh, ovviamente è chiaro che, cioè, io credo che l'e-commerce di Amazon è stata sicuramente l'innovazione più importante che c'è stata nel settore editoriale negli ultimi anni. Cioè, di fatto ha aperto un canale completamente nuovo, ha messo in grave difficoltà le librerie, soprattutto, nel senso, con tutte le dinamiche che conosciamo di Amazon, che può di fatto fare margini più importanti su altri prodotti, e quindi con i libri può lavorare anche quasi in perdita, tanto nel suo bilancio è una cosa minimale. Però pur con questo modo può mettere in difficoltà tutto un tessuto di, appunto, librerie che insomma spesso sono i luoghi in cui c'è anche un incontro tra, insomma, i libri, i librai, e le persone si incontrano. Ecco, sta un po' facendo, insomma, non piazza pulita, però diciamo sta mettendo in gravissima
Già, già, già.
difficoltà le librerie. Su questo abbiamo anche incontrato la seconda puntata di Cartalotta, che è stata, quindi quella era il 14 luglio. A inizio dicembre abbiamo incontrato appunto i librai di Milano, dunque abbiamo parlato ampiamente anche di questa cosa qua.
Già.
Allora, per quanto riguarda Redacta, sì, allora c'è insomma, il nostro sito, che si può trovare su una pagina di actainrete.it/redacta, e dice la home con tutte le informazioni che abbiamo raccolto, le FAQ, così. Per scriverci, noi organizziamo riunioni un po' ovunque: Milano, Torino, Bologna, presto saremo a Roma e a Napoli. Comunque, perché ci piace comunque incontrare le persone. Però per scriverci risponde redacta@gmail.com, e ne approfitto per dare un appuntamento. Domenica saremo a parlare di fatto di questi temi, in parte, con l'associazione. Tra l'altro è una delle prime volte in cui ci confrontiamo direttamente con l'associazione editori. Parleremo con ADEI, l'associazione editori indipendenti, e Strade, che è il sindacato delle traduttrici e traduttori, a Book Pride a Milano. E dunque domenica mattina alle 11:30, se siete, insomma, se lavorate in editoria, insomma, vi interessa questo tema, siamo lì. Credo che sarà abbastanza divertente come evento, cioè, visto che è una delle poche occasioni che abbiamo per confrontarci, insomma, ci presenteremo preparati, diciamola così.
Grazie Mattia per il tuo contributo. Salutiamo Mattia Cavani di Redacta e il tuo mega contributo oggi. Poi su Amazon ci risentiamo in un altro momento.
Grazie a voi. Va bene,
Ciao,
grazie
grazie
mille e buona
ancora.
serata.
Ciao ciao.
Ciao.